Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Riniziamo subito, però con l'insegno di croce fatto a croce, ecco, che spesso vedi. Sembra che qualcuno abbia qualche moscerino davanti al naso, allora fa delle mosse per cacciarlo, ma non è un segno di croce. Il segno di croce è fatto a croce e riferisce Santa Bernardetta quando la Madonna, ovvero a Massabiel, ecco, ha tracciato il segno di croce, cioè non ho mai visto nulla del genere. Dice, era un atto di adorazione alla Santissima Trinità, lento, ampio, con capo chino, ovvero un segno di adorazione. Ecco, e praticamente dice, vedendo come lei ha fatto il segno della croce, lei che è l'Immacolata Concezione senza peccato, mi rendo conto che noi, praticamente il nostro segno non è neanche di croce, lo facciamo circolare, lo facciamo delle mosse giusto per far credere che abbiamo fatto il segno di croce, ma il segno di croce uno quando lo fa, quando dice nel nome del Padre, deve pensare al Padre, no? E quando dice del Figlio, deve pensare al Figlio. E quando dice allo Spirito Santo, deve pensare allo Spirito Santo che abita in me, eh? Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione è importantissimo. Il Signore ha mandato dal cielo San Michele a insegnarci quest'atto di riparazione. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano, e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora, che cosa dobbiamo dire in questo è malvagio? Dico perverso e malvagio perché di un mondo perverso e malvagio si tratta. Sentite ad esempio che cosa dice San Basilio, no? San Basilio, sapete, dottore della Chiesa, protettore anche dell'Europa, protettore. Ecco, sentite qua. Dice, nel momento attuale, i fedeli, che si parla di fedeli, la fedeltà non è una parola, è un fatto. i fedeli purtroppo stanno in silenzio, ma ogni lingua blasfema è libera di parlare. Difatti, abbiamo sentito anche nei nostri parlamenti, che sono parlamenti che parlano, non si devono mostrare segni religiosi, perché, ma tu capisci, cioè, possono bestemmiare, ma però non possono, diciamo, ecco, mostrare oppure parlare di cose religiose. Allora i fedeli devono stare in silenzio, ma ogni lingua blasfema è libera di parlare. Le cose sacre sono profanate. I laici, davvero cattolici, evitano i luoghi di preghiera come scuole di empietà e sollevano le braccia in preghiera a Dio nella solitudine, gemendo e piangendo. Mamma mia! Hai sentito, Anna? Mi senti?
Sì, sì, Claudio, ti sto ascoltando attentamente.
Sì, che roba. Ecco, in effetti San Basilio, no, dice non possiamo neanche andare dove viene profanata la parola del Signore, si è profanata l'Eucaristia. Dobbiamo, diciamo, addirittura in solitudine, gemendo e piangendo, no? Ecco, oggi poi sentiremo la prima lettura che parla della purezza, parla del... Ecco, sentiremo anche che ieri era San Giovanni Battista, morto, ammazzato, decollato, perché gridava la verità, capite? Oggigiorno, se gridi la verità, devi stare attento. Allora, poi, il giorno 23 di agosto, era Santa Rosa da Lima, che era veramente una rosellina. Allora, no, vi vorrei leggere un po' della sua vita, ecco, per capire il Signore come coltiva i suoi fiori, ecco, non i carciofi, no, e neanche i cactus, vero, pungenti, ma diciamo questa. Allora, il primo fiore dell'America Latina meridionale è la Vergine Rosa. Nacque a Lima da genitori cristiani. Vedete, allora, gli spagnoli sono andati a conquistare l'America, però, diciamo, per portare Gesù Cristo. Ecco, vedete, noi invece oggi abbiamo il contrario, ragazzi, siamo senza cervello, no? Noi invece di andare a portare Gesù, no, ci portano i falsi profeti, ci portano di tutto. Ora, da genitori cristiani e fin dalla culla diede chiari indizi della futura santità. Il fatto che il suo volto fosse diventato un giorno simile ad una rosa fu la ragione per cui le si impose tale nome, perché i parenti non la costringessero a sposarsi, si recise di nascosto la bellissima capigliatura. E io vedo capelli lunghi, i miei capelli, idolatria, nella minestra li devi mettere quei capelli, almeno capisci quanto valgono, no? La bellissima capigliatura. Visse con singolare austerità, indossò l'abito di terz'ordine domenicano seguendo le norme di Santa Caterina da Siena. Per 15 anni, in preda quasi continuamente a spaventose desolazioni e aridità di spirito, sopportò coraggiosamente queste agonie più amare di ogni morte. Capite che il Signore per quale via li porta? E per cui noi non dobbiamo lamentarci, perché se ci porta in queste vie di agonia quasi, vorremmo dire, Signore, così posso somigliarti un po' di più. Ebbe frequenti apparizioni dell'angelo custode. Allora, sono arrivato fino a Santa Rosa, praticamente.
Frequenti, sì. Apparizioni dell'angelo custode, poi non ti ho più sentito.
Dicevo che l'angelo custode noi l'abbiamo dalla culla, dice Padre Pio, fino al giorno dalla nostra dipartita. Però tu senti la gente, ma sono un po' giù perché mi sento sola, mi sento solo. Ecco, tu parli come una persona che non ha fede. Perché? Perché tu non sei solo, non sei mai rimasto solo. Sei tu che non parli con colui che il Signore ti ha dato come compagno, come guida, come angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me. Allora, vedete, sono dettagli molto importanti perché cambiano la nostra vita. Anzi, i santi speravano di star soli con Dio, soli con l'angelo custode, ecco, per contemplare le grandi opere del Signore, no? Ecco, noi invece cosa facciamo? Mi sento solo. Ecco, tu quando dici così, praticamente offendi anche l'angelo custode che non ti abbandona mai, è sempre con te, tu dici non te vedo, non te sento, sono solo. E va bene. Allora, diciamo, ecco, Gesù gli dice a Santa Rosa, dice, tu sei la mia sposa. Che bello! Pensa, questa ragazza, no? Ha lasciato tutto per il Signore e il Signore gli ha detto, tu sei la mia sposa. Hai un ragazzo che ti fa questi discorsi qua, magari te li fa ma non li mantiene. Allora, adesso invece vorrei trattare un argomento, ecco, prima abbiamo fatto l'atto di riparazione, ecco, e io domani, voi potete ascoltare Sabato con Maria, dove la Madonna spiega tante cose della sua vita, della vita di Gesù, e guardate, sono... E come passare, diciamo, a vivere una vita di contemplazione delle cose che vedremo e sapremo spiegate per filo e per segno in paradiso, ma intanto, ecco, filtrano, ecco, delle notizie che sono veramente meravigliose. E quali sono queste notizie? Praticamente la Madonna dice, voi sapete che Gesù ha sudato sangue nell'orto del Getsemani, ma voi non sapete quante volte io ho visto Gesù, mio figlio Gesù, a sudar sangue durante la vita. Voi ne sapete una sola sudorazione. Ecco, pensate, Gesù ha cominciato già da bambino, ecco, a soffrire per salvare noi. E ha sudato sangue più volte, dice, quante volte l'ho visto sudare sangue. Capite? Cioè, questo amore non amato, che è Gesù Cristo, ecco, dovremmo anche fare un serio esame di coscienza, fare una bella confessione e metterci a posto, no? Poi, la notizia, con le notizie che io sento, no? Perché devo parlare necessariamente anche di questo problema che spesso tratto, ma la gente è distratta, no? Per cui glielo dici, sì, sì, hai ragione Claudio, poi li vedi vestiti sempre come prima. Allora, ho avuto notizia, ecco, di due giovani sacerdoti che hanno, ma non so se portavano l'abito anche prima, ma insomma, praticamente hanno, si dice, gettato l'abito alle ortiche, perché con tutte ste ragazzine che girano in parrocchia, in braghette corte, mezze nude così, cosa fanno? A un certo momento non sono mica fatti di acciaio sti poveretti, non dicono niente, e non si può dire niente, perché tu fa conto che in chiesa, ecco, si dicesse almeno in chiesa, sentite, quando voi andate in spiaggia vestitevi come vi pare, no? Però quando venite in chiesa, questo è un luogo sacro dove abitano dei consacrati che vogliono restare consacrati, vero? E non cadere nella tentazione. Allora, se un uomo guarda una donna desidera in corso commette adulterio, e se questo uomo è un prete commette adulterio, capito? Rovinate un consacrato quanto le pagherete queste cose, perché chi desidera fa un peccato, ma chi provoca il desiderio, voi non immaginate cosa gli costerà, perché con tutti quelli che ti guardano, tutti quelli che fanno dei pensierini, ecco, io non lo so, ecco, Padre Pio giustamente diceva le carni nude bruceranno, a voi non ci credete? Bene, sarà un arrosto, altro che polli allo spiedo, vedrete i polli chi sono le galline e anche i polli, vero, che vengono messi allo spiedo per tutta l'eternità, ma io non lo so, veramente, come dice San Basilio, siamo ridotti, dice, ma Claudio, tu perché ti metti nel primo banco? Mi metto nel primo banco perché non voglio vedere niente davanti a me, soltanto l'altare, il tabernacolo, e non voglio essere distratto da tutti quelli che sono davanti, per cui mi metto nel primo banco così non c'è nessuno che mi distrae, non lo faccio di proposito, non per senso, come dire, non faccio come il fariseo, è proprio perché mi metto per quel motivo, sono in chiesa e voglio vedere le cose di chiesa e non le cose del mondo. Ecco, ma adesso sentiremo. Allora, io partirei, Anna, se possibile, se tu hai una paginetta da leggere, sentire, no? Perché, dunque, San Giovanni Battista gli è stata tagliata la testa, ecco, ma chi è stata la causa? Ecco, la sporcacciona di sua madre, non di San Giovanni, di quella della moglie di... Erodia, della moglie di Erode, che non era la moglie sua, ma era la moglie di suo fratello, ecco, e sua figlia, che naturalmente ha imparato bene l'arte della sporcacciona da sua madre. E così oggi anche le madri che non danno il buon esempio, va bene, sono delle sporcaccione che insegnano anche alle figlie a essere tali. Ecco, prova a leggere, Anna.
Sì, Don Dolindo, cosa, ecco.
Sì, sì, dice Padre Pio, te cacciava spudorata, sì. Scostumata.
Certo. In poche parole semplici il Vangelo racconta questo fatto oltremodo truce, perché la stessa semplicità del racconto ne mostra tutta l'efferatezza. La festa evidentemente si celebrava in Macheronte stesso, nel grande palazzo che Erode il Grande aveva fatto edificare per sé. Tripudiava la corte scellerata e gemeva l'innocente nel tenebroso carcere. Ballava la giovane lasciva e come premio domandava la sanguinante testa del profeta. In mezzo all'esultanza di un giorno natalizio appariva la morte, e quel giorno, che avrebbe dovuto essere di regali e largizioni, divenne giorno dell'efferata ed ingiusta condanna di un santo. La fanciulla, che avrebbe dovuto portare fiori alla festa, vi porta la testa sanguinante di un martire e l'offre alla madre quasi dono smagliante del regale banchetto. Erode continua a gozzovigliare e i suoi cortigiani continuano ad abbruttirsi, eppure quelle sale erano macchiate del sangue di un giusto. È difficile immaginare in un solo delitto un cumulo di tante scelleratezze. Ecco dove può condurre l'impurità, ed ecco di quali eccessi può essere capace una donna precipitata negli abissi della colpa. Erode era pessimo, eppure non giunse ad uccidere il Battista, se non quando una donna perversa lo spinse al crudele delitto. Nella via del cielo non c'è un ostacolo più terribile quanto la passione impura, perché l'impurità è il capovolgimento delle aspirazioni dell'uomo. Invece di tendere in alto, l'uomo tende in basso, verso l'abisso della carne. Invece di cercare l'amore eterno, cerca l'amore sensuale e si abbruttisce nei suoi desideri insaziati, in luogo di cercare la luce della verità eterna, cerca le tenebre delle illusioni, si agita, si confonde, decade, perde ogni delicatezza. diventa duro di cuore, insensibile al bene, incapace di compassione e di carità, empio verso Dio dal quale rifugge e verso il quale concepisce persino sentimenti di avversione. È necessario custodire la purezza con estrema delicatezza, se si vuol conservare all'anima lo slancio del suo volo verso Dio e i beni eterni. Bisogna fuggire le crapule e gli spettacoli mondani nei quali si annida tanto spesso la morte di ogni delicato desiderio. Quelli che si illudono che ogni ballo possa rappresentare un'arte e possa essere praticamente immune da degradazione, guardino nel piatto ferale la testa recisa del Battista e pensino che quel capo sanguinante è anche un simbolo della diminuzione della propria dignità cristiana e ricorda quasi, diremmo, agli incauti che è proprio la testa equilibrata e santa che è colpita a morte in certi balli, dai quali non si esce mai col capo a posto. Se si pensa poi alla degradante miseria morale dei balli moderni, delle discoteche di oggi, nessuno potrà negare che essi sono tribunali di delitto, dove si condanna a morte la purezza e la santità e dove è proprio il piacere delle movenze lascive che pronuncia questa infame sentenza. Certe cose non possono coesistere con pretesti artistici. Se si potesse vedere la torpitudine interna che si genera nell'anima mentre si impazzisce nei ritmi delle danze, se si potesse scorgere la rovina, diremmo, dell'estetica spirituale, nessuno oserebbe parlar bene dei balli in nome dell'estetica. A confessione di persone per nulla sospette di scrupoli, il corpo umano diventa un richiamo di erotismo e di abbruttimento nelle sue movenze ritmiche, anche moderate. Figuriamoci che cosa diventa quando col pretesto ritmico si martellano i sensi perché si accendano di fiamme invereconde. Amen. Mi pare che basti.
Sì, ma così è. Ma adesso, se tu leggi la prima lettura, sentiamo, vero, la severità, no? Che noi, siccome stiamo praticamente ingannando il prossimo, dicendo cose che non sono vere, non corrispondono a quelle che insegna lo Spirito Santo, che insegna Gesù Cristo, la legge di Dio, che ha sempre insegnato il bene dell'uomo, no? Chi mi ama osserva la mia parola, vero? Chi non mi ama non osserva la mia parola, dice il Signore. Bene, adesso leggiamo la prima lettura e sentiremo cosa dice San Paolo, sempre su questi tasti, e sempre su questo punto che oggigiorno ma non viene considerato, cioè sembra malato uno, vero, che non si comporta in modo, diciamo, addirittura degradato, no? Ma se tu pensi che, io non faccio il nome, ma una tipa, chiamiamola una tipa, che, diciamo, farà parte del governo, vero? Dico, farà parte del governo. Ah, che cosa ha detto questa qua? Praticamente è terribile, sapete, proprio terribile. Dice, bene, dice, adesso che ritorneremo al governo, sentite cosa facciamo. Sui diritti abbiamo davanti una pagina bianca. Ecco dove trovare un terreno comune con questi alleati di governo. La stampa mi ha chiesto di individuare alcune possibili linee di convergenza tra le due compagini, praticamente, che io manco le nomino perché mi viene di tutto, in materia di diritti. In questi anni di lavoro parlamentare, dice la tipa, ho toccato con mano che il movimento su sui diritti ha una posizione complessa e plurale che alterna posizioni di apertura a chiusura anche brusche. Ci sono però alcuni temi sui quali si può senza dubbio ipotizzare un lavoro comune in Parlamento. Penso ad una legge contro l'omotransfobia, capite cosa vuol dire? In Senato ci sono solo due decreti, una firma di un collega e uno a firma mia, sta povera disgraziata, che sono largamente sovrapponibili. Ma penso anche al fine vita, ecco, anche quella è una legge fine vita, alla legalizzazione delle droghe leggere, a temi più complessi ma che non possono essere dimenticati, come matrimonio egualitario, cioè tra uomini e tra donne, cioè genitorialità e riforma delle adozioni per tutte e per tutti, capite? Penso anche al decreto, vero DDL di Pillon, contestato da esponenti dei nostri nuovi coinquilini e finora condizionato dalle dinamiche interne alla ex maggioranza. Per ricucire davvero il paese, sostituendo a rabbia e paura la solidarietà e la coesione, è necessaria anche una netta inversione di rotta in materia di diritti civili, perché libertà, uguaglianza e solidarietà camminano insieme. Più volte abbiamo rimproverato il movimento per mancanza di coraggio. Adesso abbiamo di fronte una pagina bianca e un nuovo percorso da avviare. Ecco, sta qui praticamente vuol tagliare la testa a Giovanni Battista, no? E noi siamo in queste condizioni, siamo dei castigati, perché se chi segue me non cammina nelle tenebre, questi non seguono Gesù Cristo, per cui camminano nelle tenebre. Io devo essere governato da quelli che stanno nelle tenebre, che contrastano praticamente chi vuol stare nella luce. E va bene. Allora, no, questo qui è solo per dire al momento attuale come siamo messi. Allora, sentiamo cosa dice San Paolo adesso ai Tessalonicesi.
Certo. San Paolo esorta i fedeli di Tessalonica ad essere irreprensibili. Tra di essi erano avvenuti infatti molti disordini morali causati dall'influenza dei costumi pagani. Ricolmo di grande carità, l'apostolo delle gentili corregge, richiama e consiglia, ricordando loro che il Signore li ha chiamati alla santità. La sua riprensione verte soprattutto sulla purezza del corpo, che bisogna trattare con santità e rispetto. La purezza è una virtù celestiale che va custodita con molti sforzi e una continua vigilanza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa, infatti, è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito.
Io penso che davanti a una lettura del genere dovrebbero andare in fila tutti quanti a confessarsi, vero? E dire che non si sta vivendo in questo modo. Allora, dice così: questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Qui tu sei un ribelle perché non hai nessuna intenzione di farti santo. Allora, avete sentito che voi non disprezzate l'uomo, ma disprezzate Dio, perché disprezzate la sua santissima volontà, perché fate il contrario. Qui. Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impurità. Ma se l'impurità è entrata nel Tempio Santo, è entrato il fumo da tutte le parti, no? Ci sono peccati anche contro natura, giustificati, nascosti, che non si vogliono ammettere. Cioè, voi vi rendete conto, se stiamo come stiamo, è perché i traditori, oggigiorno, perché Gesù Cristo ha avuto un Giuda soltanto, adesso il patrono sembra che sia proprio Giuda il traditore, perché qui praticamente i fedeli sono così pochi e anche tutti quelli che tacciono acconsentono, per cui sono traditori anche loro, perché devono gridare e non devono aver paura. Tant'è vero che neanche farla apposta. Ieri mi leggo il profeta Geremia, dove il Signore dice: tu stringi la veste ai fianchi, alzati di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese, che popolo, ti faranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Allora, vedete, questo qui era Geremia, non aver paura. Allora, davanti a una situazione che è schifosa, ovvero questo silenzio tombale, è tombale perché sembrano tutti morti, non parlano, sono nella tomba, silenzio tombale. Allora, dice, vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Ma oggi, allora, questi qui che invece fanno queste cose qua, dicono di conoscere Dio e invece si comportano come i pagani che non conoscono Dio, capite? Non è un gioco di parole, ma la testa, io penso che mentre Giovanni Battista la testa gliel'hanno tagliata, ma il più grande tra i nati di donna, invece diciamo chi ha tagliato la testa a quelli che ce l'avevano, che non la usano più, ecco, è il demonio che li ha decollati, nel senso che la testa, non, se non serve la testa, si può anche tagliare, no? Visto che non parla, non vede, è muta, cosa facciamo di una testa del genere? Tagliamola, difatti sono senza testa. Come i pagani che non conoscono Dio, che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Allora, le carni nude bruceranno, soltanto ad essere svestiti finisci a bruciare. Tu fa conto, se usi il corpo che ti è stato dato per servire Dio, tu lo usi per servire il demonio e per offendere colui che ti ha dato il dono della procreazione. O disgraziato nel cervello e nel cuore, ma è possibile che non ci arrivi? Quando vedi gli animali che si uniscono e fanno i cuccioli e tu invece vuoi unirti per fare di tutto meno che fare i cuccioli, fare i figli, allora queste membra ci sono state date per servire Dio, non per servire il demonio. Allora, il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Non ti basta San Paolo? Bene. Allora arriva a Fatima la regina del cielo e della terra, la donna vestita di sole, la donna dell'Apocalisse, cosa viene a dire?
I peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, capite? Sono i peccati della carne. Ma non ne parla nessuno, ma quando c'è da parlare di queste cose qua, schivano e dicono, ma questo è un discorso severo. No, non è se falso, è severo, cioè è vero perché non è falso. Allora queste cose vi abbiamo dette e ribadito, il Signore punisce, ecco, lo Spirito Santo che lo dice, la spola dello Spirito Santo che viene a dire che fine oggigiorno, ma c'è l'inferno pieno di questa gente qua, vero? E non si fa niente per placarli e si fa entrare la sporcizia anche nei luoghi sacri, ma vattene scostumata, vattene spudorata, ma non erano mica nude come adesso, perché Padre Pio, ma non so cosa avrebbe fatto, no? Ecco, allora, Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione, perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. Allora, popolo di persone che disprezzano Dio ed entrano in chiesa e fanno anche la comunione coloro che disprezzano Dio, ma si può fare una cosa del genere? È vero? E nessuno parla, senza testa, decollati dal demonio, paura di parlare. Signore mio, abbi compassione di noi, vieni presto in nostro soccorso, Signore, come ben diceva Don Dolindo, se non intervieni, vero, succede che cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi, per cui allenta questo mare di immondizie, altro che plastiche nell'oceano, qui sono i peccati, c'è un oceano di peccati. Ecco, il diluvio universale il Signore l'ha mandato, come spiega Don Dolindo, proprio per coprire il diluvio di peccati. Ma a quel tempo diciamo che erano pochi quelli che conoscevano anche, diciamo, la legge di Dio, li hanno negati tutti meno Noè. Ecco. Ma adesso che c'è il mondo intero che sa quel che è dritto e ciò che è storto, abbiamo praticamente le leggi che vedete, fa bene l'Inghilterra uscire dall'UE, sapete perché fa bene? Perché noi, dice, che abbiamo sempre avuto una regina e abbiamo sempre voluto fare quel che abbiamo voluto noi a casa nostra, abbiamo capito, e la regina gliel'ha anche suggerito, dice, guardate, qui se stiamo nella UE praticamente c'è una regina che sta a Bruxelles ed è una regina cornuta, perché praticamente vuol far fare a tutti gli stati che per i soldi, per cui vendono Gesù Cristo per il denaro, come ha fatto Giuda, ecco, dice, voi sarete governati da chi non volete essere governati, ma per i soldi, vero, voi siete finiti, ecco, nella rete del maligno che con i soldi vi ha catturato, no? La sovranità nazionale, io a casa mia, va bene, non possono dire tu oggi mangi pasta asciutta, no, io voglio mangiare risotto, no, perché Bruxelles ha detto che tu devi mangiare pasta asciutta. No, capite, cioè siamo messi così oggigiorno. E se c'è qualcuno che non è di questo parere, ma lo strappazzano, che lo vogliono macinare, gli danno tutti i titoli, cioè i briganti danno dei ladri agli onesti, capite? E però la gente che ormai ha il cervello frullato non si rende conto della differenza tra il dritto e lo storto, e allora così siamo messi. Ecco, i peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. State ben attenti di non provocare ecco, chi vi guarda, ecco, ma anche alle vostre figliole, ditegli qualcosa, non lasciatele andare in giro così, perché dirà, mamma, tu però non mi hai detto nulla, è vero? Io stavo alla moda e non mi hai detto nulla, anzi ti vestivi anche tu più o meno come mi vestivo io. Bene. Allora Anna, io direi adesso chiediamo la pausa musicale,
sì.
E questo è un argomento di fuoco, è un argomento di fuoco eterno.
Bene, io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, allora Anna, io ti inviterei a leggere il commento che fa Don Dolindo su questo brano di San Paolo ai Tessalonicesi.
Certo, ecco qua. La dimensione della vita nel mondo. Che cos'è la nostra vita sulla terra? Chi la considera nella sua materialità la vede come quella degli animali. Mangiare, bere, divertirsi, in una forma che può sembrare più ideale, elevarsi nel mondo, attrarre la compiacenza e l'applauso degli altri, piacere e farsi amare, in una forma che può apparire altissima, elevarsi nella scienza, nella letteratura, nell'arte, per gli umili del popolo, ma come giogo pesante che si porta, la vita è lavorare, stentare, sacrificarsi, per sostenere la famiglia che si è formata, soffrire nelle lotte e nelle agitazioni. Per tutti, in qualunque modo si riguardi la vita, in qualunque modo la si voglia infiorare, in qualunque modo la si voglia avvilire nel vizio, per la presunzione di renderla gaudente, è sempre piena di dolori, di delusioni e spessissimo di disperazione. La terra, anche fiorita, anche bellissima per opere di Dio che vi si ammirano, non cessa di essere valle di lacrime. Una sola oasi mirabile c'è in questa valle di lacrime. Piacere a Dio, con una vita santa, vivere secondo la volontà di Dio, osservando la sua legge, che è legge di ordine e di amore, compiere i doveri del proprio stato. Il genere umano si moltiplica per il matrimonio istituito da Dio stesso e reso sacramento da Gesù Cristo. Ma il matrimonio non può riguardarsi materialmente, brutalmente, come soddisfazione della passione carnale, ma deve riguardarsi come una missione che si compie nella vita. L'uomo deve riguardare perciò la propria donna con santità e con onore, e non come spregevole oggetto di piacere. Ogni peccato che offende la santità e l'integrità del matrimonio attira su chi lo commette la vendetta di Dio. C'è un terribile e inesorabile castigo di Dio, perché il Signore non ci ha chiamati a vivere nell'impurità, ma nella santità. Chi disprezza i precetti di Dio in ordine di matrimonio non disprezza un uomo, ma quel Dio che ha dato lo Spirito Santo perché abiti nelle sue creature, fatte perciò tempio suo. Chi si sposa non può vivere che secondo la legge di Dio. Una delle ingiurie più brutte fatte a Dio nel matrimonio è la legge del divorzio, con tutte le sue turpissime conseguenze letali, non solo nell'ordine familiare, ma anche nell'ordine sociale. Il miserabile uomo, sotto l'orpello della legge, pretende sciogliere quello che Dio ha indissolubilmente congiunto. Non curante delle parole precise di Gesù Cristo, l'uomo non sciolga ciò che Dio ha congiunto. È un peccato orribile, orribile, che attira sulle famiglie e sul mondo la vendetta di Dio. Ogni famiglia è come un piccolo regno stabilito dal Signore, e tutto quello che lo dissolve è causa di rovine morali e materiali. Ogni violenza fatta alla santità del matrimonio con il divorzio, con l'adulterio, con la fornicazione che profana la donna o l'uomo e li riduce a vasi di contumelia, è una rovina per la vita delle anime che sono chiamate solo alla santità. È stupefacente che non si provi orrore di quegli scandali dei quali sono piene le cronache dei giornali. Un'attrice che si sposa, divorzia, si risposa, e figurando innanzi al mondo come sposa onorata, mentre è semplicemente una meretrice di infimo rango. È orribile quello che si legge ogni giorno di uomini e di donne infedeli, che profanano il matrimonio con relazioni, con adulteri, con vergognose passioni che culminano in esecrandi delitti di sangue. San Paolo accenna appena ai disordini morali che si verificavano tra i tessalonicesi, ma la sua stessa laconicità, ispirata dal pudore, mostra il suo sdegno e il suo dolore per simili delitti, parlando della vendetta di Dio, che li punisce quindi come offesa fatta direttamente a lui, offesa sacrilega contro l'ordine stabilito da lui. La vendetta infatti rompe con violenza da chi è stato direttamente offeso. San Paolo, erudito nella Sacra Scrittura, non poteva non sdegnarsi dei peccati contro il matrimonio, ricordando la santità dei patriarchi vissuti insieme alle loro mogli nel santo timore di Dio e nell'integrità della loro famiglia, e rammaricandosi che un cristiano potesse profanare il matrimonio quando era chiamato alla santità e doveva riguardarsi come tempio vivo dello Spirito Santo. Qui cita adesso l'esempio di Tobia, ma se credi, e visto l'orario, possiamo passare poi al Santo Vangelo, Claudio, perché il tempo scorre velocemente.
Dico, parla pure di Tobia, perché sono tutte cose belle.
Sì, c'è proprio il suo esempio. Ecco, non è inutile qui radicare nell'anima gli sposi, nell'anima degli sposi, l'esortazione di San Paolo ai Tessalonicesi, ricordare l'esempio del giovane Tobia, educato dal padre al santo timore di Dio, e si sposa non per immonda passione verso una donna, ma sposa quella che gli è presentata dall'arcangelo San Raffaele per volere di Dio. La sposa non per brutale concupiscenza, ma dopo che l'arcangelo l'aveva liberata dal demonio che la infestava, relegandolo nel deserto. Essa aveva sposato 7 uomini, certamente per obbedire a Dio secondo la sua legge, perché era una donna timorata di Dio. Come tale non bramava il piacere della concupiscenza, ma voleva obbedire solo a Dio e ai genitori che le presentavano il marito da sposare per avere una discendenza. Ma il primo marito che sposò la considerò come oggetto solo di piacere, perché era bellissima. Tentò di avvicinarsi a lei con quell'impeto di concupiscenza, ma il demonio che infestava Sara lo uccise. Evidentemente non era un demonio che l'aveva infestata perché cattiva, ma permettendolo Dio era come un cane mastino, guardiano incosciente di un'aiuola vergine che voleva e doveva solo fiorire per dare fiori a Dio. 7 volte si risposò per volere del padre e gli altri mariti che le furono dati avevano la stessa concupiscenza del primo e il demonio li uccise. Sara sembrava una donna maledetta ed invece Dio la custodiva pura per farla dare in moglie ad un giovane puro per un matrimonio santo. E Tobia la sposò unicamente per amore di Dio e lasciò così al mondo l'esempio di un matrimonio santo, scuola preziosa per quelli che si sposano. Giunto al talamo nuziale, egli esortò la sposa che per prima vi si era coricata e le disse: «Sara, levati e preghiamo Dio oggi, domani e il giorno seguente, perché in queste 3 notti ci uniremo con Dio». Passata poi la 3ª notte vivremo nel nostro matrimonio. Noi infatti siamo figli dei santi e non possiamo unirci come i pagani che non conoscono Dio. Alzatisi dunque, nello stesso tempo ambedue pregavano insistentemente perché fosse loro data salva la vita. Tobia, certo, nonostante l'assicurazione dell'arcangelo, aveva paura di subire la sorte degli altri mariti che Sara aveva avuto, ma pregava di avere salva la vita per donarla a Dio, generando figli per il suo regno. Era questo il pensiero puro che principalmente lo dominava, come è chiaro dal contesto. E Tobia disse: Signore, Dio dei padri nostri, ti benedicano i cieli e la terra, il mare e le fontane, i fiumi, con tutte le tue creature che racchiudono. Tu facesti Adamo dal fango della terra, gli desti Eva per aiutarlo. Ora tu sai, o Signore, che io non per motivo di passione, ma solo per amore di una discendenza nella quale si benedica il tuo nome nei secoli dei secoli, prendo questa mia sorella per moglie. E Sara parimenti disse: abbi pietà di noi, o Signore, abbi pietà di noi, e fa che invecchiamo ambedue in santità. Ecco che cos'è un matrimonio santo, benedetto da Dio. Oh, se lo intendesse la presente generazione, e se ponderasse la parola di Dio contro quelli che profanano il matrimonio e profanano la santità della donna. Non è uno scherzo. La vendetta di Dio non è uno scherzo. Amen.
Vedi, praticamente c'è il divorzio da Dio intanto.
Certo.
E poi c'è il divorzio anche tra uomini e donne, che poi c'è questo... quella donna lascia il marito per andare con un uomo che ha lasciato la moglie. Cioè praticamente il demonio sta facendo una macedonia di anime, di persone incoscienti, o non so se sono incoscienti, ma anche, come dicevo prima, coloro che gettano l'abito alle ortiche per lasciare il Signore e poi unirsi a una creatura. Ecco, pensate un po', il demonio non l'abbiamo capito, ma sono pochi quelli che lo capiscono, perché sono pochi quelli che pregano con cuore puro, che beati puri di cuore, perché vedranno Dio, vedono la legge di Dio, vedono la verità. Ecco, e quando uno è impuro non capisce niente, no? Tu gli puoi parlare di quello che vuoi, non capisce niente, come parlare con un animale che ti guarda ma non capisce quello che gli stai dicendo. Come un animale. Bene, Anna, io penso che il tempo che tu hai devi andare avanti con il Vangelo, per cui saltiamo il Salmo, saltiamo il Salmo, io lascio a te, tu leggi il Vangelo, leggi.
La meditazione, certo.
Sì.
Ecco, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comperare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità, io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Passo a Don Dolindo. Gesù Cristo volle, con una parabola bellissima, ribadire il concetto della necessità di vigilare e di prepararsi al giudizio finale. E presentò ai suoi ascoltatori una scena di nozze, perché immagine viva dell'epilogo della vita della Chiesa, e delle anime nell'eternità. L'applicazione del racconto è molteplice e riguarda la Chiesa e le anime consacrate a Dio. La Chiesa accompagna lo sposo divino, Gesù Cristo, alla vera casa nuziale che è il cielo e al vero banchetto nuziale che è l'eterna fruizione di Dio. La lampada accesa simboleggia la fede, luce splendente nelle tenebre dell'esilio. L'olio che l'alimenta sono le opere buone, perché come la lampada senza olio è spenta, così la fede senza le opere è morta. Le anime che attendono lo sposo sono rappresentate da vergini, perché in realtà sulla terra siamo tutti come in attesa delle eterne nozze e dobbiamo essere scevri da ogni attacco e da ogni legame che può dividere il nostro cuore da Dio. Nella notte dell'attesa tutte le anime si assonnano e dormono, perché tutte cadono in peccati o imperfezioni. Quelle che hanno avuto cura di alimentare il loro cuore e di nutrirlo spiritualmente, ad un richiamo della grazia si rialzano e rianimano la lampada della fede con la carità. Quelle che non hanno avuto questa preveggenza rimangono con la lampada semispenta o anche interamente spenta. La preghiera, le sante letture, le mortificazioni ci possono a volte sembrare esagerate o inutili, perché non rispondenti ad un'immediata necessità. Eppure la riserva delle forze spirituali è indispensabile a chi peregrina fra tante insidie della vita presente. Nella vita temporale, la vecchiaia e l'attesa dell'eterna vita sono gli anni della nostra dimora in terra. Chi è prudente accumula riserve di amore nella giovinezza, affinché col declinare della vita trovi di che alimentarsi il cuore. Chi è fatuo si contenta di osservare i propri doveri per il momento e non sa prevedere le necessità della vecchiaia o anche di quei periodi di cimenti o di oscurità che non mancano mai nella nostra vita mortale. È una cosa che deve darci da pensare seriamente. Abbiamo infatti nella vita delle sorprese impreviste e a volte dei capovolgimenti insospettati. Sì, esattamente, proprio così. La vita terrena è piena di fumi pericolosi, di passioni che ci avvelenano e producono le aritmie del cuore divino, le aritmie dell'amore divino, gli eccitamenti, i rilassamenti, le miserie, le debolezze dei sensi. Diminuisce l'amore celeste e s'accrescono le terrene esigenze. Per lo stesso declinare delle forze si crede di avere abbastanza esperienza e resistenza morale e si cercano le occasioni del peccato con maggiore facilità. Ci si consuma quel poco d'olio che alimentava la lampada e si vacilla anche nella luce della fede. Basta un poco di esperienza delle anime per convenirne. Nell'età matura gli stessi acciacchi che incominciano a minare l'organismo giustificano tante concessioni che si fanno alla natura, e così possono accentuarsi la gola, l'accidia, l'insofferenza, l'impazienza e tante, tante altre miserie. Nella gioventù si è molto più generosi nel sacrificio, nella vigilanza, nella compassione, nella bontà. Nella vecchiaia si è naturalmente più fiacchi, più assonnati e anche più egoisti. Si desidera il riposo e si stenta a lavorare. Si cercano spesso i beni terreni quanto più si avvicina il tempo di lasciarli. E si corre il pericolo di cadere nell'avarizia. Insomma, si cade in uno stato pericoloso, nel quale senza una buona riserva di ricchezze spirituali la lampada si spegne e non si ha più il tempo di riaccenderla. L'epilogo della parabola riguardante le vergini stolte non si riferisce alla vita eterna, ma agli ultimi momenti della vita temporale. Quando è imminente la venuta dello sposo divino e si vorrebbero riparare le deficienze della vita, allora si fa appello alle preghiere altrui e si vorrebbe supplire la propria vita vana con quella fervorosa degli altri. Ma se è possibile la misericordia che salva, non è possibile la compartecipazione a ciò che deve essere abito del cuore e merito personale. Si rimane fuori del banchetto per la purificazione del purgatorio, e quando in punto di morte il desiderio di conversione è solo una velleità, allora se ne rimane esclusi per sempre. E quante volte la vita di certi peccatori assonnati nel male si chiude con una vana ricerca di aiuti che non si possono più avere. E quante volte manca la vita proprio quando si manda a cercare in fretta e furia un sacerdote. Terminata la vita, si chiude la porta del tempo e si rimane fuori dall'eterno banchetto. Lo sposo divino non conosce per sue le anime rimaste fuori. La bella parabola deve far meditare le anime consacrate a Dio, e specialmente le vergini dei sacri chiostri. La loro vita è una continua attesa dello sposo divino, ed esse hanno nei voti, nelle regole e nella vita stessa religiosa la lampada accesa con la quale debbono andare incontro al Signore nella morte. L'abito della vita interiore e dell'esercizio delle virtù religiose è il rifornimento più bello della carità. Quando questa si rilassa per l'umana debolezza e stanchezza, bisogna perciò abituarsi ad una vita fervorosa e non credere che col proseguire dell'età si possa regredire nel dovere. È necessario portare nel proprio cuore il rifornimento della fiamma della carità, abituandolo all'amore divino. Il cuore che veramente ama non può perire, perché l'amore è fedele, rifugge dall'ingratitudine e corre costantemente appresso allo sposo divino. Potremmo considerare nel generale assonnamento delle vergini la stessa fugacità della vita presente, che è come un sogno, come un sonno. Tutto passa, come una notte di sonno, e tutto ciò che è terreno è oscuro come la notte. Viene poi il giorno eterno, la vita vera, nella quale non si sogna, ma si vede l'eterna gloria. Beata quell'anima nostra, se conservandosi in grazia di Dio, saprà giungere per divina misericordia all'eterna felicità. Amen.
Meraviglia.
Ecco.
Meraviglia.
Beata quell'anima, veramente, che sa vegliare in attesa dello sposo. Mamma mia. Ok.
Beata quell'anima.
Beata,
ma
sì.
Tu pensa, allora, tu vedi alla porta della chiesa, spesso, allora, defunto Tizio, defunto Caio, sì, gente che magari qualche volta veniva in chiesa, comunque, diciamo, battezzati, partecipano a quella parrocchia, diciamo, quando gli capita. Poi dice, allora, si celebrerà il funerale alle ore X e seguirà la cremazione. Dico, praticamente c'è già il rischio che uno vada tra le fiamme per i peccati, no? E già praticamente anche il corpo che sta di qua lo gettiamo nelle fiamme, perché oggigiorno sembra che tutto ciò che è sbagliato è giusto e tutto ciò che è giusto è sbagliato, perché quelle sono cose vecchie. Cambiamo le preghiere, cambiamo, non so cosa vogliamo cambiare, anche la messa vogliamo cambiare. Siamo noi che dobbiamo cambiare, no? non dobbiamo cambiare la verità rimane, è parole di vita eterna. Allora, il corpo non deve ardere d'amor di Dio, ma non ardere tra le fiamme di questo mondo, perché ne so, per risparmiare i soldi del funerale, no? Ma oggigiorno su tutti i campi tu vedi che trovi poche persone, anche quelli che sono devoti, se parli un po' con loro vedi che c'è una devozione, sì, ma c'è una deficienza di conoscenza che fa paura, pertanto se incontrano un falso profeta li credono perché non sanno la verità del vero profeta, vero, di Gesù Cristo, di tutti i santi, dottori della Chiesa, eccetera, eccetera. Vabbè, Anna, qui tu temevi, ecco, temevi che non ci fosse neanche il tempo, invece il tempo c'è, perché probabilmente anche la madre del buon consiglio dice parlate, 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 perché qui praticamente tacciono tutti. E allora hai sentito Geremia, non aver paura, perché se no ti metto io la paura, non aver paura degli uomini, devi aver paura di me. Se non obbedisci, invece oggi noi abbiamo paura degli uomini, ma non abbiamo paura di Dio. Dice bene Benedetto XVI, ha detto oggi si parla di tutto, ma non si parla più di Dio, capito? Non si parla più di Dio, è vero, si parla di ecologia, ma fammi la carità, l'ecologia dell'anima tua, diciamo, altro che... C'hai il gas nell'anima tu, già il gas infernale, no? Vai a parlare dei CO2, di che ne so io, di quello che a misurare. Sono imbrogli, no? Per portarti fuori dalle cose serie, no? Ti portano appresso alle cose che serie non sono. Ah. E vabbè. Allora, ma poi, Anna, c'è il Salmo che io soltanto ne commento. Soltanto un versetto, vero? Dice, odiate il male, voi che amate il Signore. Per cui non si può amare il male, perché allora odi il Signore, devi deciderti chi non è con me contro di me. Odiate il male, voi che amate il Signore. E stanno zitti, ecco, quelli che devono parlare, che devono odiare il male e dire questo è male e questo è bene, questo è male, stanno zitti, odiate il male, voi chiamate il Signore, ma questi amano il Signore che non dicono nulla? Egli custodisce la vita dei suoi fedeli, non degli infedeli, dei fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi, e i malvagi, ma quanti ce ne sono di malvagi? E poi li chiamano onorevoli, ah, che bello, eh? I malvagi vengono chiamati onorevoli, vabbè. Allora, una luce spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore, gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Per me vivere è Cristo, ha detto San Paolo. E per noi cos'è vivere? È Cristo o Mammona o, che ne so, il nostro stramaledetto io? Poveri noi, poveri. Noi stiamo a perdere tempo a sentire cosa decidono, cosa fanno a Roma. Ma a Roma dovrebbe essere la città santa, io non so se santa è, visto che è affumicata. Adesso io non so. Se fosse affumicata di incenso, vorrebbe dire che è santa. Ma sì, se è affumicata del fumo di Satana, ragazzi miei, altro che città santa, eh? Bene, allora Anna, ci sono i fioretti?
Sì, ecco, ecco, sì, sì. Ecco qua le ansie di una santa mamma, i coniugi Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, vissero fedelmente la loro vocazione al matrimonio. Per Santa Zelia, come per suo marito, la maternità era un grande dono di Dio. Visse pienamente abbandonata alla divina provvidenza, senza mai venire meno nella fiducia in Dio, anche nelle circostanze più dolorose con i suoi figli. dei quali curò assiduamente la vita dello spirito. Visse una profonda comunione spirituale. In seguito alla morte della piccola Elena, ricordando che una volta la bambina si era lasciata sfuggire una piccola bugia, si rimproverò amaramente di non aver provveduto a farla confessare. Pensate, le riusciva insopportabile il pensiero che per una sua negligenza la bambina soffrisse forse le pene del purgatorio. Per liberarsi da questa preoccupazione, si rivolse alla Madonna, pregando davanti ad una statua molto cara a tutta la famiglia, le cui dita logorate dai baci avevano dovuto più volte essere restaurate. La risposta dell'Immacolata si fece subito sentire. Una voce misteriosa ne mormorò con intensa dolcezza. È lassù, vicino a me. E solamente queste parole si placarono le ansie di questa santa mamma. Per una piccola bugia, Claudio, pensa quanta ansia in una mamma.
Ma quando si perde la fede, cioè, vedi, è la differenza, no? Tra chi ha la fede e chi non ha la fede.
Esatto.
Chi ha la fede così pensa, ma chi non ha la fede non ci pensa proprio. Cioè non vede manco il male.
No.
Anzi, tu fa conto che se penso, abbiamo parlato di Roma, no? Ma quante bugie, è la fabbrica delle bugie Roma, eh?
Sì.
È la fabbrica delle bugie.
Sì.
E dei tradimenti sì, e anche dei divorzi alla verità.
Sì.
E va bene. Allora, domani c'è il sabato con Maria ed è sempre molto interessante ascoltare. A me ha fatto tanto, tanto bene, perché diciamo che è come vedere il paradiso dal buco della chiave, intanto, per fartelo desiderare, però è veramente meravigliosa. Cosa insegna? Cioè, la Madonna ci mostra Gesù, Gesù ci fa vedere la Madonna. Ecco, e vediamo, diciamo, è una prefigurazione, questo racconto, di quello che avremo davanti agli occhi in paradiso se ci arriviamo e se ci convertiamo realmente, perché io sento troppa gente da quando mi sono convertito. Ma quando è che ti sei convertito? A me non risulta. Sì, magari non facevi certe cose, ma continui a farne delle altre. Convertito, cioè l'acqua era acqua, è stata convertita in vino, non era più mezza acqua e mezzo vino, invece noi siamo dei convertiti, mezzi non convertiti. Va bene, Anna, perdonami, sai, i miei eccessi, ma io non riesco a trattenerli, no, perché, cioè, anche perché penso, sono davanti a un crocifisso, no? Lo guardo e dico, Gesù mio, tu sei là inchiodato dei nostri peccati, dovrei far finta di non vedere che tu sei inchiodato a causa dei nostri peccati, e allora grido.
Che si continui a ripetere,
sì,
questa,
sì.
Ecco, carneficina, mamma mia.
Ah, sì, sì,
peccato,
sì.
Peccato, mamma mia. No.
Allora, grazie. Preghiamo per i sacerdoti, ma che lo dicano in chiesa, non si entri in quelle condizioni, a parte che uno, anche se fuori è mezzo nudo, poi entra in chiesa, dovrebbe andare a confessarsi, perché a mezzo nudo non si può andare neanche fuori dalla chiesa. Deve anche avere rispetto di chi ti guarda. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.